Bentornati allo Stagista Podcast. Questa settimana insieme a voi ho il piacere e l'onore di diventare lo stagista del direttore di R101, Daniele Tognacca.
Ciao Dani, benvenuto allo Stagista Podcast.
Ciao Phil, grazie dell'invito, è davvero un piacere.
Grazie, sono molto contento. Allora, lo dico subito al pubblico, Daniele è il mio capo nella vita vera.
Non dirlo così, fa brutto.
No, no, è vero, nel senso, tu, come ho detto anche nell'intro, sei il direttore di R101, una delle radio più importanti d'Italia, una radio nazionale per la quale io ho la fortuna di lavorare da più di un anno. E ci tenevo a fare una puntata con te, adesso tutti subito a dire ruffiano, eccetera, però ci tenevo perché con lo stagista ormai abbiamo fatto parecchie puntate, io in ogni puntata voglio imparare un mestiere di una persona che stimo.
Anch'io.
No? E quindi non potevo non fare una puntata con una persona che di mestiere gestisce una delle radio più importanti d'Italia. Inizierei col chiederti, spieghiamo qual è il mestiere, cioè in che cosa consiste il mestiere del direttore artistico di una radio nazionale?
Allora, è la somma di tanti lavori in realtà. Faccio un piccolo passo indietro, io arrivo dalla regia radiofonica, mi permetto di dire regia con la R maiuscola, nel senso che non era uno schiacciabottoni da due pulsantini, cioè proprio direzione di chi sta in onda, eccetera. Oggi probabilmente la figura del direttore, nel mio caso, ma ritengo anche in altri casi di miei colleghi, per esempio di Radio Mediaset, è un po' questo, è la somma, un punto di arrivo di tanti lavori fatti insieme, quindi un mix di tecnica, per cui sapere i tempi della radio, tutto quello che sta dietro la messa in onda, per cui conoscere i sistemi di messa in onda, conoscere i clock, conoscere le canzoni, quindi tutto l'aspetto musicale. Per cui diciamo tutta la parte artistica poi passa da lì, passa dalla musica, come si costruisce la musica di una stazione e poi tutto il sound design, il coordinamento dei DJ e a questo si sono poi aggiunte altre aree che sono appunto, non so, l'area digital. Sei un po' un supervisore di tante aree, no? Con alcuni piccoli, ovviamente io ho dei colleghi che sono responsabili delle varie aree, io mi confronto con tutti i responsabili, quindi con l'alta frequenza, i responsabili del marketing, i responsabili dell'ufficio musica, il responsabile del digital. Io sono un po' un supervisore che coordina tutte queste aree che comunque hanno dei responsabili.
Torniamo un po' indietro nel tempo. Mi racconti il tuo primo ricordo legato alla radio. Innanzitutto, quanti
fatta
anni avevi?
Fatta o ascoltata?
Ascoltata, proprio di sempre. Quando è scattata un po' la scintilla?
Allora, ti direi 11 anni. Sì, avevo 11 anni e mio cugino, che era ricco di famiglia, non come me, che era di una famiglia media, diciamo, eravamo quattro figli, quindi comunque... No, mia sorella non era ancora nata, eravamo già in tre, quindi una famiglia, diciamo, per l'epoca numerosa. Mio cugino, che aveva la fortuna di avere genitori facoltosi, un Natale riceve come regalo un radioregistratore. Me lo ricordo ancora, era un Grundig, ultimo modello, con la radio e con questo tasto che aveva mono e stereo. Okay. Per cui cioè, si sentiva la differenza del suono delle radio da mono a stereo. Ho questo ricordo dell'invidia che ho provato per lui che aveva ricevuto questo regalo e io ho dovuto aspettare un anno dopo per riceverlo dai miei genitori. Solo che un anno dopo quello che ho ricevuto io era più nuovo e aveva mono, stereo e super stereo. Quindi me la tiravo. È il primo ricordo che ho dell'ascolto radio.
E in quegli anni lì che cosa ti piaceva ascoltare? Che cos'è che ti dava la carica? Ti faceva dire che figata, allora, vorrei avvicinarmi a questo mondo anche da addetto ai lavori.
Ma in realtà all'inizio ero un semplice ascoltatore, mi piaceva molto all'epoca Radio Milano International, che era una radio che suonava musica solo americana e aveva dei jingle spaziali, non so, cioè non mi intendevo di niente, avevo appunto 12 anni, 11 anni, quindi non ero in grado di intendere di volere sui tecnicismi, però sentivo che c'era qualcosa di figo in quello che facevano. Poi ho ascoltato anche altre radio, all'epoca c'era Studio 105, c'era Radio Peter Flowers, c'erano un sacco di radio sulla scena milanese, ce n'erano parecchie di locali, che alcune sono diventate network, altre poi non esistono più. E mi piaceva appunto con il mio radioregistratore registrarmi le cassettine, prendere le canzoni, fermare nel momento prima che entrasse il DJ a parlare, quindi mi facevo le mie compilation e le registravo, mi ricordo, dalle radio che suonavano meglio, quindi ascoltavo, magari mi registravo la canzone che mi piaceva dalla prima radio che la metteva, poi però andavo a cercare la radio che mi piaceva di più come suono e aspettavo che quella canzone la suonassero per averla sulla cassettina col suono figo.
Hai già tirato fuori un discorso stra interessante, perché immagino questa chiacchierata l'ascolteranno, la guarderanno tantissimi nerd di radio come noi, sì, che amano questo mestiere e sognano di farlo, però anche tante persone che ascoltano la radio quotidianamente e banalmente sono curiosi di saperne qualcosa di più. Uno non ci pensa, ma quanto è importante il suono di una radio? Quanto studio c'è dietro? Cioè, come si arriva a dire, ok, la radio, in questo caso che io dirigo, suona bene, è ok?
Allora, anche qua è un gusto che una persona deve avere, forse anche legato, nel mio caso, ad un background. Quindi io sono proprio cresciuto con l'ossessione delle cose che devono suonare bene, della qualità proprio del suono. Quindi per me questo è proprio è proprio, io mi sveglio la mattina con quella roba lì, cioè se una cosa suona male, quella cosa va eliminata immediatamente, cioè va sistemata subito, qualsiasi essa sia, quindi se è una voce, se è un disco che suona male, perché magari è vecchio, ho l'ossessione dei remastered adesso, quindi quando escono dei dischi rimasterizzati, purché non vengano stravolte i suoni e le parti, li sostituiamo subito, sia dal lato dell'audio, ma adesso anche del video. Sono diventato maniaco e ossessivo compulsivo anche sul video, quindi escono i video in HD, in 4K, e noi per la nostra visual radio li sostituiamo subito. Quindi è proprio una malattia genetica che avevo da piccolo, ecco.
E tornando a quando eri piccolo, mi hai raccontato dell'innamoramento da ascoltatore. Invece ti ricordi la prima volta che hai messo piede in una radio?
Certo, quando lo ricordo benissimo. Avevo 14 anni e la radio era la radio dell'oratorio. Io non sapevo nemmeno che nell'oratorio in cui andavo tutte le domeniche, non con voglia, perché giocavano tutti a calcio, ma il calcio non è mai piaciuto, ancora oggi non mi piace. Quindi non andavo con grande entusiasmo all'oratorio, finché un ragazzo un po' più grande mi dice, vieni, ti faccio vedere la radio che c'è all'interno dell'oratorio. Io, stranito, perché non sapevo dell'esistenza della radio dentro. Però ricordo benissimo che quando sono entrato sono rimasto folgorato, era una radio scalcinata, cioè proprio arrangiata, ma per me era come entrare... non lo so, cioè in un parco divertimenti, anche se era un monolocale piccolissimo, anzi proprio due locali streminziti con apparecchiature insomma un po' alla rinfusa, no? Però io che non avevo niente, non avevo mai visto nulla, quella cosa mi è sembrata proprio, capito, la cosa più figa del mondo. E devo dire che c'è stato proprio amore a prima vista, e quindi da lì lui mi dice, ma sì, dai, ma vieni qua, dacci una mano sul programmi delle dediche, le richieste, queste cose qua. E quindi ho cominciato facendo quella roba lì, e mi ricordo ancora che il primo disco che ho suonato quando toccava a me, quando gli ero detto vai, cioè okay, tipo la settimana dopo.
Certo, cioè, certo. Non c'era stato un grande training.
Sì, sì. Ok, benvenuto, vai.
Ma il training chi lo faceva? Il parroco? No,
no, c'era. Allora, la radio era diretta dal parroco, ma il parroco non c'era mai. C'era un direttore normale, un ragazzo dell'oratorio, un po' più grande, che dirigeva la radio. E quindi il disco era Face to Face, Heart to Heart dei Twins. Okay. Che ancora oggi quando sento, devo dire, mi viene la pelle d'oca.
Quindi inizi a farla anche la radio, anche se chiaramente all'inizio immagino fosse un gioco come è stato per me, per tutti coloro che poi la fanno. In quel periodo lì immagino tu iniziassi a sognare concretamente di fare quella cosa lì per tutta la vita, però qual era il tuo massimo goal, la tua massima aspirazione in quel periodo?
Ma allora non me l'ero posta, nel senso che mi sono reso conto che ho cominciato a comprare apparecchiature a casa, Cioè la malattia è venuta fuori così dal radioregistratore. Ho cominciato a mettere le mani sull'impianto stereo di mio papà, poi dopo da quello ho cominciato a comprarmi, non so, due casse, un microfono fake, cioè una specie di mixer usato, scalcinato. Da lì ho capito che era una roba che mi piaceva e quindi e l'ho capito. Allora, nel radiolaboratorio sono rimasto pochissimo, perché sono rimasto tipo, adesso non mi ricordo, 4-5 mesi. E poi sono andato alla radio concorrente, che era una radio privata, sempre del mio paese, fuori Milano, Serenio, che si chiamava Radio Baby 103, dove lì veramente mi sembrava di essere entrato alla BBC, capito? Chiaro. Cioè, al confronto era tutto molto più organizzato, apparecchiature più belle, e quindi lì ho capito che quella cosa mi piaceva, perché ho cominciato a bigiare a scuola, e quindi... non era proprio bellissimo, per cui a volte anziché andare a scuola andavo in radio, però il problema è che poi i miei alla fine ascoltavano la radio, mi sentivano,
sì, non è...
a voglia dirgli l'ho registrato ieri pomeriggio.
Non avevi una grande copertura,
no.
Tipo 007.
No.
E immagino che in quel periodo e poi anche negli anni seguenti, quando questo è diventato un lavoro, innanzitutto quanti anni avevi quando hai ricevuto i primi soldi, tanti o pochi che fossero,
allora,
per fare la radio?
Dopo questa radio, dove sono stato tipo sì, dai 14 ai 17 anni e mezzo, sì 17, mentre andavo a scuola, facevo le superiori. Sono andato a lavorare per la prima volta retribuito in una radio di Monza, che è un paese proprio alle porte di Milano, dove mi pagavano, solo che lì non parlavo più alla radio, cioè facevo regia, e era una radio molto professionale, una radio locale, con cose che io non avevo mai visto, apparecchiature mai viste, la maggior parte quando sono arrivato lì non sapevo usarle, me le hanno piano piano insegnate loro. E lì sono rimasto un paio d'anni più o meno, fino a quando ho saputo appunto che cercavano a Radio DJ dei tecnici regia, e niente, ho fatto un colloquio, mi hanno preso, anche lì ho bleffato, oggi lo posso dire tranquillamente, ma lo sanno, ho bleffato dicendo che sapevo fare i tagli con le bobine, con tutto, in realtà non sapevo fare niente, però ci hanno creduto e mi hanno preso.
Però è incredibile come nella storia di tanti grandi personaggi, mi viene in mente anche Amadeus, che vabbè cito sempre in questo podcast, è uno dei miei miti, tu lo sai, perché mi viene in mente il famoso aneddoto in cui lui finse davanti a Cecchetto di vivere a Milano, perché non voleva dirgli che lui,
certo,
in realtà viveva a Verona, perché altrimenti lui non l'avrebbe mai preso. Quindi anche oggi, da direttore, dici... È un consiglio che dai, può aiutare, provare, cioè che non vuol dire,
allora,
fare il gioco sporco.
Certo,
però,
assolutamente, ma secondo me sì, nel senso che, cioè, poi molte cose se uno ha voglia le impara. Cioè è normale che tu arrivi da una realtà più piccola, vieni paracadutato in una radio grossa, e è chiaro che la maggior parte delle cose che vedi non sai nemmeno cosa sono, non hai avuto occasione di conoscerle, di provarle. Per cui non puoi, cioè, è peggio uno che arriva e dice, non, guarda, non so fare niente, ah, questa roba qua mi fa paura, cioè già cominci malissimo. Cioè, meglio uno che dica, vabbè, oh, senti, io questa cosa non, oggi la vedo per la prima volta, ma c'ho voglia di imparare a farla. Quindi non è che stai raccontando stupidaggini. Io i registratori a bobine nella radio precedente li avevo visti, però non avevo mai avuto occasione di lavorarci proprio a livello di post-produzione, no? Quando sono arrivato a DJ ho detto sì sì, io li conosco, cioè, li sai fare? Sì sì, ma il mio sì sì era sì sì, li ho già visti, so cosa sono. Poi è chiaro che ti metti lì in una settimana, se c'hai voglia e tempo, fai training e lo impari, no? Cioè mi ricordo ancora, c'era Molella, mi danno da montare questa classifica, panico totale, a un certo punto c'ho da fare un taglio e non sapevo proprio come cominciare a farlo, quindi vado da lui, gli chiedo, senti, mi dai una mano a farlo? E lui risponde, uè fega, sì, io te la do, però una volta, poi dopo t'arrangi, così.
E poi quindi, dopo ti sei arrangiato.
Sì, per forza, per forza.
Cioè. Sì. E invece l'ambizione di diventare direttore, no? È una cosa che poi maturare, chiaramente non quando magari avevi 20 anni, ma negli anni poi hai maturato ed effettivamente dentro di te ce l'avevi, o è una cosa che veramente è arrivata per caso?
Allora, secondo me le cose non arrivano mai per caso. Ti dico questa cosa perché io non amo le persone umili, non mi piacciono. Cioè a me piacciono le persone ambiziose. Le persone umili non vanno bene per il nostro lavoro. Cioè se tu devi far parte del mondo dello spettacolo, un minimo di ambizione la devi avere. Cioè non puoi essere un finto umile. Mi guardo da quelle persone lì perché sono finti umili. E quindi è inutile che ti dico no, è arrivata per caso. No, io ci ho lavorato tanti anni per arrivare dove sono. E ti dico che quando ero piccolo ho fatto un'estate in un seminario e mi era preso il trip che volevo diventare prete quell'estate lì, no? È durata un'estate. Però io non volevo diventare prete, io volevo diventare papa. Cioè, quindi io ho questa cosa, no? Che mi porto dietro ancora oggi. Per cui
cioè, là comunque al massimo livello.
Sì, cioè là dentro c'è un po' il succo della cosa. Cioè, ok, sì, va bene, faccio il seminario, ma io voglio diventare papa. Cioè, l'ambizione è di arrivare lì, non è che mi accontento della parrocchietta, capito?
Certo.
E questa cosa poi, cioè, è un po' arrivata, per fortuna non sarei stato un buon prete, ma è arrivata nel mondo che piace a me, il mondo della radio. Devo dire che questa cosa un po' nel corso degli anni, poi all'inizio non ci sono arrivato, ci sono arrivato dopo, sono un po' gli insegnamenti della mia nonna. Cioè io avevo una nonna che è la mamma di mio papà, che era un po' il capofamiglia. Cioè lei era proprio classico imprenditore della Brianza, quindi casa, bottega, sempre dedita al lavoro, cioè proprio una donna tutta ad un pezzo, gestiva la famiglia numerosa, gestiva tre negozi di mobili, quindi cioè, un'educazione anche bella sull'imprenditoria, no? E io mi ricordo che mi nascondevo in macchina da lei quando ero molto piccolo, che avevo 7-8 anni, mi nascondevo in macchina perché lei aveva un negozio a Milano e io volevo venire a Milano. Quindi sbucavo dal sedile dietro all'improvviso quando era a metà strada e non poteva più portarmi dietro. E mi piaceva tanto vedere come lei si muoveva con i clienti, con i rappresentanti. Cioè, quindi io me lo ricordo ancora. Cioè, ero piccolo, ma me lo ricordo ancora come lei faceva, il tipo di dialogo che aveva con queste persone. Cioè, l'ammiravo tantissimo. Questa cosa secondo me è uscita facendo terapia anni dopo, però è uscita e davvero ho dato una collocazione anche a quel periodo e a quanto mi è servito il rapporto con mia nonna per come sono io oggi.
Bellissimo, veramente, veramente bella questa cosa. Mi ha colpito prima quando parlavi dell'ambizione, no? Perché moltissime volte, tu lo sai meglio di me, no? Ne abbiamo parlato anche in privato tante volte di questo aspetto e credo sia bello condividerlo. Nel nostro lavoro non sempre l'ambizione è vista come un qualcosa di positivo, no? Cioè tantissime volte le persone ambiziose...
Dai mediocri, mi permetto di dire.
Tantissime volte l'ambizione spaventa, viene vista come un qualcosa da eliminare, da frenare subito. Secondo te qual è il giusto equilibrio da avere, allora, nel nostro lavoro, visto che di radio, di mondo dello spettacolo stiamo parlando?
Quello che dici è assolutamente vero, nel senso che è capitato anche a me di essere un po' frenato. Però secondo me il freno lo mettono le persone insicure. Cioè se io sono sicuro delle mie capacità, non avrò mai paura di te. Anzi, cioè, in realtà io sono ben conscio del fatto che non sono eterno, non lo sarò. Quindi se domani Phil Grondona prenderà il mio posto, io sono solo orgoglioso perché probabilmente una piccola parte del merito ce l'avrò io, perché vuol dire che ti ho insegnato bene determinate cose. Per cui cioè, diventa quasi come un trasferimento da padre a figlio per come la vedo io. Quindi io non potrò mai avere paura di un ragazzo che ha ambizioni e che impara la velocità della luce. Io sono stato così. Cioè, se sono diventato direttore è perché sono stato una spugna, ho imparato, mi sono scontrato contro i muri e li ho buttati giù uno dopo l'altro. Me ne sono fregato di quello che mi dicevano, del fatto che ero magari troppo ambizioso, che volevo bruciare le tappe. E le tappe, se tu sei capace, le bruci. Punto. Non tutti le sanno bruciare, però se uno le sa bruciare, è giusto che le bruci. Cioè... Poi è un po' come a scuola, no? Ci sono delle persone che apprendono appena la maestra dice una cosa, altre che gliela devi ripetere 4 volte. Però se uno apprende subito non è colpa sua.
Certo.
Cioè, non gli si può fare un torto di questa cosa.
Veniamo alla grande chiamata di R101, nel senso che io so, correggimi se sbaglio, che tu sei stato direttore anche di una radio locale prima di R101.
Allora,
per un breve periodo.
Sì, Radio Reporter qui a Milano. E poi sono stato anche direttore creativo di RIN, Radio Italia Network, dal 2000 fino al 2004.
Pensa che questa cosa non la sapevo.
Sì.
Vedi, mi hai colto impreparato su una cosa. Raccontami invece di quando è arrivata la grande chiamata della direzione di R101. Quando è arrivata, come è arrivata e che cosa hai provato in quel momento?
Allora, è arrivata, diciamo, verso la fine del 2015, gli ultimi mesi del 2015. Io stavo lavorando per Alberto Azzan, che era l'editore di 105 Virgin Monte Carlo, lavoravo al progetto di Radio Monte Carlo come sound designer ed ero uno dei suoi consulenti anche su altri progetti. Dopodiché cambiano le cose su 101, che sembrava una radio destinata al mercato, quindi in vendita. In realtà Mondadori passa la proprietà, o comunque integra la proprietà a Mediaset, e nasce questa nuova società Radio Mediaset, per cui il mercato è sorpreso da un nuovo editore radiofonico. Questo editore, nello specifico il nuovo AD Paolo Salvaderi, insieme ad altre diciamo parti del management, fanno una serie di colloqui. Quindi io non so esattamente tutte le persone che sono state sentite, so che sono state diverse, quindi hanno chiesto, immagino, un po' tutti, hanno sentito idee e cose. Io ho portato il mio progetto, come immagino tanti altri abbiano portato il loro. E alla fine, dopo mesi di attese, cambi, trattative, eccetera, siamo giunti a una conclusione. Sono stati tre colloqui che ho fatto con tre persone diverse, e alla fine del terzo eccomi là.
Non ti hanno detto le faremo sapere, ma sei diventato appunto...
Beh, al primo le faremo sapere, al secondo le faremo sapere e al terzo...
Al terzo ci sei. E mi è incuriosito sempre tutto per questo grande discorso dello stagista, quindi del voler imparare delle cose concrete. Quando dici ognuno ha portato la sua idea, è proprio un andare lì e dire: io, se doveste scegliere me, questa cosa la farei in questo modo. Cioè,
sì,
io ho questa visione, sì, sul futuro della radio.
Esattamente, esattamente quello. Io mi ero preparato tutto un progetto di rilancio. Il brand aveva subito diverse trasformazioni nel corso degli ultimi 10 anni, tanti cambiamenti, quindi... insomma, era abbastanza messo maluccio, e quindi c'è stato proprio un rilancio e insomma, che è durato anche un po' di anni, cioè non è stata una cosa così facile, perché poi nel frattempo sono state acquisite altre emittenti, quindi non c'era più solo 101, che è durata praticamente solo un anno. Poi è stato comprato il gruppo di Finelco, quindi inizialmente 105 Virgin, poi Radio Subasio da un altro editore ed infine Radio Monte Carlo. Quindi il nostro posizionamento è andato cambiando, perché doveva star dentro nel resto del gruppo.
Certo.
Quindi ci abbiamo messo un po' a trovare la quadra, ma secondo me adesso l'abbiamo trovata.
E allora non posso non chiederti di raccontarmi la giornata tipo del direttore di R101, cioè come sono strutturate le tue giornate, perché secondo me è una cosa che può, sì, interessare a molti.
Bah, lo spero. Le giornate sono tutte diverse, non ce n'è mai una uguale all'altra. Poi alcune riunioni, diciamo, sono fisse, lo station meeting con l'editore una volta a settimana, piuttosto che una riunione musica generale prima di stabilire quali sono i vari spostamenti da una categoria all'altra, gli inserimenti delle canzoni nuove, eccetera. Una riunione periodica anche con i social, riunioni periodiche con tutti i team di lavoro dei vari programmi, le riunioni col marketing. Quindi queste principalmente sono le riunioni fissate, diciamo, con una scadenza abbastanza settimanale, ecco. Poi tutto può succedere, perché io poi, essendo un maniaco dell'audio, del video, di tutto quanto, mi piace proprio controllare anche di persona tutte le fasi delle varie cose. Quindi se commissioniamo un nuovo pacchetto jingle, io seguo dalla A alla Z tutta la produzione, quindi mi piace interagire con il team che sta lavorando, che sia in America, che sia in Inghilterra, dove li facciamo. Mi piace comunque fare riunioni con loro, fargli capire bene chi siamo, come devono suonare i nostri jingle, fanno delle proposte, cioè è tutto un lavoro che dura mesi, per cui le giornate sono veramente piene di qualunque cosa, più tutti gli imprevisti che possono succedere. Quindi banalmente da fatti di cronaca che cambiano la programmazione a dischi che escono all'improvviso senza essere annunciati e che quindi vanno prese decisioni immediate, piuttosto che appunto eventi imprevisti, la morte di un cantante, insomma, o qualsiasi altra cosa che interrompono la normale programmazione, e quindi lì interrompi la tua giornata per fare tutto un altro percorso, ecco.
Infatti volevo farti una domanda proprio su questo argomento. Quando succedono cose straordinarie, che uno poi a volte, cioè, anzi sempre si augura non succedano mai, penso anche a cose gravi, fatti di cronaca, come dicevi tu, terremoti, pensavo all'11 settembre mentre ti sentivo parlare, qual è il ruolo della radio e soprattutto cosa devi fare tu in quel momento? Nel momento in cui qualcuno ti chiama, te direttore di una delle radio più importanti d'Italia, e ti dice è successa questa cosa?
Allora, dipende sempre dal formato della tua radio. Se sei una radio all news, ovviamente abbandoni tutte le rubriche che stai facendo e ti concentri sull'evento catastrofico che è appena successo e cerchi di avere immediatamente inviati, informazioni, e chi sta in onda deve trasferire al pubblico tutte le notizie. Se sei una radio più musicale come lo siamo noi, dipende anche lì che tipo di radio sei, nel senso che per me l'informazione va data, cioè per come la vedo io non si può far finta di niente, cioè far finta di niente è impossibile, soprattutto nel momento in cui l'evento succede. Cioè nel momento in cui l'evento succede, se tu sei una radio contemporanea e rivolta ad un pubblico come R101, nel caso specifico un pubblico adulto, il pubblico adulto desidera l'intrattenimento, la musica, ma anche l'informazione, quindi essere aggiornato su quello che succede in tempo reale. Quindi se c'è un terremoto io non posso continuare a fare il programma comico come se niente fosse, ecco. Cioè per me ci sono delle cose che interrompono la programmazione e in qualche modo devono dare la notizia. Poi da lì a fare solo quello magari no, perché non siamo noi l'organo preposto per fare le news.
Certo.
Cioè tutto il giorno. Però in qualche modo l'umore di chi sta in onda è normale che cambia. Cioè quindi lì devi seguire un po' quello che sta succedendo. Quindi noi siamo una radio intrattenimento, facciamo intrattenimento, però non vuol dire passar sopra a un terremoto come se niente fosse, ecco.
Chiaro. Hai citato la musica, lo sai benissimo. Io da che faccio questo lavoro, ogni volta che qualcuno scopre che faccio la radio, la prima domanda che mi fa, non oso immaginare a te da quanti anni la facciano, è ma come viene scelta la musica in radio? Nel senso che, non so se sei d'accordo, ma da sempre c'è questo, che per me è uno stereotipo, questa credenza che chissà che giri ci siano dietro, no? C'è questa credenza che le radio passano i pezzi di chi paga, cioè come se io domani faccio un disco, vado lì e dico ecco qui una mazzetta, sì, e automaticamente le radio la passano. Spieghiamo una volta per tutte qual è il criterio con cui le radio scelgono la musica.
Allora, secondo me c'è un ostacolo a monte, cioè l'ostacolo è che molte persone, mi viene a dire anche molti finti addetti al settore nostro, hanno la convinzione che si vada in radio e ci si diverta, punto. Cioè, la prima cosa è che la radio è un'azienda. Cioè, le radio sono aziende, come tutte le altre aziende. Cioè, come un negozio, come qualsiasi cosa. Quindi, se tu parti dal presupposto che quella è un'azienda, devi capire come ragiona l'azienda. Quindi, questo non vuol dire accordi. Cioè, semplicemente c'è un'azienda. L'azienda ha una radio. Questa radio che formato ha? A chi si rivolge? si rivolge a un pubblico adulto, non lo so, principalmente di donne, un po' più sbilanciato sulle donne, meno sui maschi, donne adulte, donne con bambini a bordo. Cioè, oppure si rivolge a un pubblico maschile, target 25-40, quindi principalmente solo maschi che seguono lo sport e un certo tipo di musica. Allora, se tu hai ben chiaro il tuo posizionamento e il tuo target, è lì che le scelte vengono fatte, diciamo, quasi automaticamente. Cioè, tu vai per esclusione, ti arrivano 100 dischi, di questi 100 cominci a dire, ok, ma chi ascolta me gradisce più questo o più questo? E quindi cominci a fare una prima selezione che è in base proprio al tuo formato, perché il tuo pubblico non digerisce tutto, mal digerisce. E quindi cioè, il primo punto che facciamo noi quando facciamo le nostre riunioni, io con tutto l'ufficio musica, è proprio il primo punto di partenza. Ok, non dimentichiamoci mai chi siamo, ma soprattutto che pubblico stiamo servendo. Quindi se parliamo a quel pubblico lì, questo va bene, questo non va bene. Poi ci sono delle scale in mezzo dove potrebbe andar bene, ma anche no. E allora lì come fa? Cioè, non è che lì possiamo essere in quattro a decidere le sorti di una cosa. Noi abbiamo dei sistemi che usano tante radio nel mondo, il principale sono i music test, quindi testiamo le canzoni su il nostro target e anche su possibili ascoltatori che oggi non ci ascoltano ma che sarebbero in target con noi, per sapere quali sono i loro gusti. Si tratta di centinaia di persone diverse ogni settimana e che ci restituiscono una fotografia molto aderente, perché è il nostro pubblico. Tu stai chiedendo ai tuoi se alcune canzoni piacciono oppure no. Poi guardi i trend, cioè diciamo che il punto di partenza è sempre nostro. Cioè, io non vado a testare una canzone che so già che il nostro pubblico non gradirà mai solo perché piace a me. No, perché io lavoro per un'azienda che si rivolge a un certo tipo di pubblico. Quindi questa cosa va rispettata come la Bibbia, cioè come la Bibbia. Da lì parte tutto il cinema. Quindi poi è chiaro che quando ti arrivano 100 dischi e ce ne sono 50, non è che puoi mettere 50 dischi nuovi, certo, tutte le settimane. È chiaro che lì c'è una conoscenza tua del tuo target che ti permette di dire questo sicuramente è più forte di questo, lo riconosci con l'esperienza. Questa cosa qua è ovvio. C'è sempre prima l'uomo, l'uomo che guida la nave. Dopodiché ci si affida anche ai gusti del nostro pubblico, vanno ascoltati.
E se dovessimo dare un consiglio a un ragazzo, una ragazza, magari ce ne saranno tanti che ci stanno guardando e ascoltando, che fanno musica, vogliono fare musica, il loro sogno è quello di passare su una radio.
Oggi il percorso non è così semplice.
Qual è il percorso che si deve seguire?
Allora, sicuramente avere una personalità. Cioè, quando fai un disco, ma questo, cioè, prima di arrivare alla radio devono arrivare a una casa discografica. Cioè, non è che io faccio il disco, lo mando alla radio, la radio me lo suona. Non funziona così. Cioè, devono comunque fare un passaggio in una casa discografica o comunque in un distributore, qualcuno che depositi questo disco. Difficilissimo che noi passiamo dei dischi che sono di uno che se l'è depositato per i cavoli suoi alla SIAE. È molto molto improbabile che questo accada su una radio nazionale, ma ormai anche su una radio locale, mi viene da dire. Quindi il primo step per una persona che vuole fare musica è avere sicuramente un'identità, proporre un suo progetto alle case discografiche, e non è vero che non sono a caccia, sono tutti sempre a caccia. Quindi le case discografiche sono sempre a caccia di nuovi talenti. L'importante è avere talento e andare con un'idea, magari anche embrionale, però qualcosa di originale, perché se tu copi il blanco della situazione perché funziona lui oggi, è già non va bene, perché arrivi lì e c'è già blanco. Quindi loro si aspettano di essere in qualche modo sorpresi. Quindi sorprendeteci. Questa è la richiesta.
E dai giovani artisti passiamo ai giovani conduttori, nel senso che tu sei la persona che chiunque voglia fare il conduttore nella vita deve puntare, perché quelli che fanno il tuo lavoro sono coloro che decidono quali conduttori vanno in onda, i programmi, gli orari e quant'altro. Vorrei fare un disclaimer prima e raccontare una cosa. Daniele, adesso senza fare nomi, perché mi metterei a citare altre radio, non voglio farlo, però tu in tempi non sospetti sei stato uno dei primi, per dare un'idea anche di quanto azzardi, quanto sperimenti, a dire proviamo a mandare in onda un personaggio del web che secondo me può essere figo, si può costruire qualcosa di figo, credo 10-15 anni fa, no? Quindi osi molto, quindi non posso non chiederti come scegli i conduttori che vanno in onda sulla tua radio.
Te l'ho detto Phil, per me è l'effetto sorpresa, cioè non so dirti qual è la molla scatenante, però c'è una molla scatenante quando ascolto i provini, un po' o nella voce o nelle cose che uno dice, il modo con cui le dice, c'è un qualcosa in quell'impasto lì che mi fa subito dire sì o no, il primo sì o no. Poi dopo magari faccio delle prove, lo invito a venire in radio, a fare dei provini e da lì mi faccio un'ulteriore idea. Però c'è sempre un qualcosa nell'impasto del provino che mi deve convincere. Per questo è importante come ci si vende. Quando si manda un provino a un direttore, a un editore, al proprietario di una radio, cioè non si può mandare lo stesso provino a tutti, ragazzi. Cioè non sei un conduttore per tutte le radio, per tutte le stagioni. Questa cosa è proprio controproducente, lo dico a chi proprio si propone. Cioè tu devi andare convinto. Io dico sempre questa cosa, tu lo sai, perché lo dico anche a te. Cioè io voglio gente che abbia tatuato, anche piccolino, ma un piccolo tatuaggio sulla pelle, il nostro brand. Perché? Perché devi sentirtelo sulla pelle. Se tu mi mandi un provino dove dici, e l'hai fatto per una radio dance, e me lo mandi a me e dici, senti, mi dici cosa ne pensi? Ma cosa vuoi che ne penso? Cioè, hai sbagliato indirizzo, è l'unica cosa che ti posso scrivere come risposta. Quindi, cioè, e lo dico perché c'è una delle ragazze che trasmette da noi R101, e mi ricordo, è stata la prima ragazza che ho preso nel 2016, e arrivavano, ero appena arrivato a 101 e quindi mi arrivavano, come giusto che sia, tanti provini. Il direttore nuovo vorrà ribaltare tutto, quindi è il momento di mandare provini, e ne arrivavano a decine ogni settimana, no? E quindi questa ragazza manda un provino, ma mi aveva sorpreso perché il provino era un provino video.
Ah, wow.
Era un video, non era un provino audio. Era lei con un telefonino che si riprendeva mentre... Allora, io sono un'appassionata di viaggio, infatti in questo momento mi trovo al Colosseo, ha fatto tutta una serie di situazioni, per cui io vado dal mio responsabile musica, che all'epoca era Paolo Ravasi, e dico, ma Paolo, sono rincoglionito, oppure questa qua ha una voce spaventosamente bella e ha un modo proprio di proporsi assolutamente originale. E anche lui concorda subito con me, dice no cavolo, questa c'è, dobbiamo chiamarla. E quindi l'abbiamo chiamata. Vuoi sapere chi è?
Lo immagino, però dillo tu. Io l'ho capito, secondo me.
Emanuela Maesano.
Emanuela Maesano, bravissima collega, bravissima conduttrice, la Manu della sera di R101. Ascoltatela, guardatela, perché adesso sì, la radio è anche televisiva. Prima di parlare di della nuova era della radio che va in TV, adesso ci arriviamo perché una cosa voglio chiedertela. Chiudendo il capitolo provini, no? Moltissimi potrebbero pensare, ha senso mandare al direttore di una radio un curriculum esattamente come uno che vuole fare magari il cameriere, entra nel bar o la dà, non serve
assolutamente
a nulla.
No, cioè dipende sempre che ruolo vuoi fare. Certo che se tu vuoi fare il tecnico regia, i social, montatore video, qualsiasi altro lavoro che non sia andare in onda come speaker, sì, curriculum tutta la vita con quello che c'è scritto e tutte le cose che sai fare. Però, insomma, se vuoi fare la radio in prima persona e fare il presentatore, il conduttore, direi che una roba scritta serve a ben poco.
Bisogna sentire.
Eh sì.
Domanda forse un po' specifica solo per gli addetti ai lavori, però te la voglio fare. Da sempre si dice sul provino, cioè quello che noi adesso abbiamo chiamato provino, può essere una clip audio in cui tu fai sentire come fai la radio, può essere in questo caso un video. Da sempre si dice non deve essere né troppo lunga né troppo corta, devi farla così, cos'ha. Quali sono le caratteristiche che per te una demo deve avere? Cioè che se non ha quelle caratteristiche... Partiamo già col piede sbagliato.
Mi devi far capire in pochissimi minuti chi sei, che personalità hai, proprio in pochi minuti. Bastano due interventi, non ne servono 100.000. Bastano un paio di interventi, uno magari dove ti presenti e uno dove fai un intervento come lo facessi in onda. Per me è più che sufficiente per capire che voce hai, che storytelling hai, che tipo di racconto hai, che linguaggio hai, per capire se sei troppo giovane, usi i termini yo, brother, bella tipo, uè, zio, cioè, oppure se sei un po' più adulto. Ecco, l'importante secondo me è non recitare una parte che non è tua. Cioè, se tu parli così in slang, fallo così, cioè, però invialo a delle radio che, cioè, devi studiarti il mercato, perché ecco, anche questa cosa, cioè, chi si propone alle radio deve conoscere il mercato, deve conoscere le radio e deve capire che non puoi andare bene su tutte le radio. Cioè, se tu hai un tipo di personalità, tu devi sognare quel tipo di radio. Quindi io, quando a un certo punto ho voluto fare la radio, io sognavo Radio DJ e ho fatto di tutto, sono stato magari anche fortunato, però, cioè, quella era la mia radio. Cioè, io volevo arrivare a Radio DJ e sono arrivato a Radio DJ. Cioè, non ho mandato i curriculum a tutte le radio del mondo. Io volevo arrivare lì. Punto. Cioè, era un obiettivo e quello era l'obiettivo. Cioè, e l'ho raggiunto. Non sarei andato in qualsiasi radio possibile, immaginabile. Poi capisco che entrano in scena anche esigenze economiche. Uno deve lavorare, per cui... un compromesso magari lo puoi anche trovare, però sempre tenendo presente che stai sacrificando la tua carriera se trovi un compromesso. Cioè, ogni compromesso è un passo indietro. Io la vedo così.
Tornando anche al discorso dell'ambizione, dell'andare a dritti che facevamo prima. E qual è invece la cosa peggiore che un conduttore radiofonico può fare?
Allora, prima di tutto non essere se stesso, questo sicuro, sicuramente, cioè recitare, quindi essere finto. Ormai la gente capisce, cioè siamo nell'era social dove si è abituato a vedere la gente truccata, struccata, che si sveglia la mattina e parla con il pane in bocca, quindi ormai anche la gente normale capisce subito se tu stai recitando o se tu sei vero. Quindi quella cosa lì secondo me oggi è la più sbagliata che si possa fare, l'errore grigio, lo chiamo.
E invece parliamo per un attimo dei personaggi del web, no? Perché ci sono tantissimi, io mi scontro tanto con molti radiofonici puri, no? Quindi con persone che nascono col sogno della radio, vogliono fare solamente la radio e da sempre, ma da molto prima che esistesse il web, non accettano anche solo l'idea per dire che un personaggio che arriva dalla televisione o dal mondo del giornalismo, che ha sempre fatto altro, possa fare la radio. Perché tutto forse viene ridotto al tecnicismo, senza pensare magari quella persona è lì perché ha qualcosa da dire, quindi non è stato messo lì perché è bravo ad annunciare una canzone, ma è messo lì perché interessa sapere che cosa ha da dire, no? Perché immagino sia anche cambiato molto il mercato radiofonico, come bisogna ragionare secondo te nel 2023 in questo
allora,
senso?
Allora, come si è sempre ragionato, solo che poi molta gente se lo dimentica, si dimentica dove siamo partiti, perché non è che uno nasce disc jockey. Cioè non nascono i disc jockey dalle piantagioni di disc jockey. Cioè io non l'ho mai trovata la piantagione dei bravi DJ di quella roba lì, no? Cioè io mi ricordo appunto quando ero a Radio DJ, stiamo parlando, io sono entrato lì nell'89, però cioè arrivava di tutto, cioè Fiorello è stato preso dai villaggi turistici. Oggi un Fiorello dai villaggi turistici, magari anziché dai villaggi turistici, lo potresti trovare sul web, quindi magari sui social. Cioè, non è importante da dove arrivi. L'importante è che personalità hai, che cosa hai da raccontare e come ti poni. Poi la tecnica, ragazzi, siamo qui per insegnarla. Fortunatamente abbiamo chi la sa. La sa fare e quindi lì viene trasferita, ma non è che tutti devono essere dei bravi disc jockey che annunciano e disannunciano le canzoni, dipende sempre che radio fai. Cioè, se tu fai una radio con un po' più di personalità e servono delle personalities, le personalities vanno prese dove c'è personalità, dove c'è fermento. E oggi dov'è che c'è fermento? Sui social. Cioè, non è che c'è da altre parti. Quindi non puoi non andare a cercare lì gente che in qualche modo sta trovando un media anche nuovo per comunicare con una modalità anche diversa. Cioè, anche i puristi della radio, ma la radio, cioè, è un media cosiddetto tradizionale che però è resiliente a tutti i cambiamenti. Perché? Perché si è evoluto, perché non è rimasta la radio AM che ascolti solo a casa, fermo e basta. Cioè, ci sono state le autoradio e poi c'è stato il web, dallo streaming, dall'applicazione dei telefonini. Adesso non c'è più la radio in casa, nessuno si compra più la radio in casa, ci sono gli smart speaker, c'è la radio che puoi ascoltare e vedere dalla televisione. Cioè, ci sono tutti i device possibili e immaginabili, però la radio è sempre la radio. Cioè, la televisione, che tutti demonizzano questa radiovisione che snatura, ma non snatura proprio niente. Perché siamo comunque radio, io parlo per la mia ovviamente, ma vedo che anche molte altre radio si comportano nello stesso modo, perché è giusto così. Cioè, parti dall'audio per poi coprire con il video. Cioè, ma il video è solo una copertura per non tenere la pagina nera mentre uno ha accesa la televisione. Però è una copertura, si cerca di migliorare anche l'aspetto visivo, ma non dimenticandoci che siamo comunque una radio, quindi uno che parla a un microfono, punto. E dei dischi che partono.
Certo. Qualche giorno fa ho visto un'intervista a, credo sia tipo il capo, il direttore del broadcasting di un grosso gruppo radiofonico inglese, che parlava dell'intelligenza artificiale. Diceva: il vantaggio della radio è che pure l'intelligenza artificiale, che è una cosa che ha fatto passi da gigante, che sta andando avanti, non potrà mai sostituire il calore umano. Spieghiamo una volta per tutte perché la radio non può essere paragonata, perché se lo dico io non mi crede nessuno, se lo dice una persona autorevole che ricopre il tuo ruolo, perché la radio non è la stessa cosa di un CD, di una piattaforma di streaming?
Perché la radio è un essere vivente, un essere umano, cioè non c'è solo la musica, la radio è un insieme di cose, è una diretta perenne, se fatta bene ovviamente, cioè la radio è un insieme di ingredienti, cioè tu dalla radio ti svegli la mattina e senti, se è fatta bene, la canzone giusta al momento giusto, che ti emoziona, che ti fa venire voglia di alzarti la mattina. C'è un conduttore che poi pilota quello che sta succedendo, quindi ti regala momenti di buon umore, ti racconta delle notizie, che siano belle o brutte, quindi ti tiene comunque aggiornato. C'è una diretta continua. E questo tipo di situazione che accompagna tutta la tua giornata e tutta la tua vita per tanti anni e ti segue dovunque, ti segue in macchina, ti segue al lavoro, ti segue quando sei a casa sul divano, ti segue se stai in palestra, se corri, dovunque la puoi ascoltare con facilità, con accesso gratuito perché non si paga la radio, cioè è un'enorme differenza rispetto a tutto il resto delle piattaforme, quindi tipo Spotify, per esempio, che se lo vuoi, vuoi sentire quello che vuoi tu veramente, devi pagare.
Certo.
Cioè, se no ti appioppano una playlist e all'interno di quella tu sentirai delle cose che più o meno l'algoritmo decide che siano giuste per te. Cioè, e lì invece tu scegli una radio perché... perché sai che è giusta per te, perché mette la musica che piace a te, ci sono i DJ che ormai sono parte della tua vita, cioè i DJ hanno un ruolo veramente familiari, da amici, quelli bravi ovviamente, e poi ci sono quelli scarsi, ma noi abbiamo quelli bravi.
È uno di questi scarsi qua.
No, è uno di quelli bravi.
No, volevo chiederti, ti è mai capitato durante la tua carriera da direttore di sbagliare qualche scelta? A parte darmi un programma, chiaramente.
A voglia. E come si fa a non sbagliare? Cioè, la vita è fatta anche di errori. L'importante è non fare sempre gli stessi. Io dico questo, ragazzi, sbagliamo, ma facciamone diversi. Perché così ogni volta non ci annoiamo nemmeno negli errori, capito? Cioè, come non ci si deve annoiare nei successi, non bisogna annoiarsi neanche negli insuccessi, però gli insuccessi fanno parte del gioco, perché solo un passo indietro ti dà la rincorsa per poter farne due in avanti. Io la penso così, Cioè, per me non è mai un insuccesso, è un passo indietro per prendere la rincorsa meglio la prossima volta.
Sono molto d'accordo e non posso non chiederti di raccontarmi, è un punto ricorrente di questo podcast, in ogni storia di successo di persone che fanno grandi cose ci sono anche dei momenti bui, tu te lo ricordi, un momento della tua carriera in cui nulla girava come avresti voluto?
Sì, assolutamente.
Quando... Me lo racconti.
E allora, fai conto che io appunto ho iniziato come regista radio DJ, poi mi sono un po' specializzato nelle cose da discoteca, nel clubbing, ero un DJ da club.
Tony H.
Esatto, Tony H. Quando quel mondo per me un po' è finito, perché appunto il progetto legato a RIN, che era Radio Italia Network, si è concluso, per me è stato proprio, cioè sono stato dall'oggi al domani paracadutato in un'altra realtà, una realtà parallela, che era un po' dentro di me, cioè c'era voglia di fare qualcosa di nuovo, mi sono però dovuto schiantare contro un muro, quindi veder finire le cose dall'oggi al domani mi è servito per poter velocizzare il percorso di trasformazione, perché onestamente io oggi farei molta fatica a vedervi ancora nei club, a mettere i dischi, ci sono miei colleghi super rispettabili che lo fanno e io li ammiro per questo. Io a un certo punto non ce l'ho più fatta, proprio avevo quasi una repulsione per quel mondo, che comunque seguo ancora, rispetto e tutto, però non potrei mai più farlo. E quindi quella cosa, quel finale lì, forse un po' brusco, ha creato un periodo che è durato più o meno un anno, in cui inizialmente proprio tutto buio. Poi io non sono uno, appunto, sempre la nonna, i consigli e quindi la visione dell'imprenditore che ti dice, che è dentro di te, sempre dice vai, 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 costruisci, ricostruisci, ricostruisci. E quindi poi quello che non ti ho detto, io sono nipote e figlio di restauratori di mobili antichi. Questa cosa non è una cosa che passa inosservata dentro di me, perché io ho sempre... questa modalità di continuare a mettere a posto, a tenere, cioè a rispettare quello che è la storia di un brand, di una cosa, e però continuare a restituirgli una vita che sia la più lunga possibile. Cioè è proprio dentro di me questo restauratore di mobili antichi. Cioè ho vissuto in mezzo alle vernici, alle cose, a mio nonno che mi faceva vedere come prendeva dei pezzi di antiquariato tutti scassati e li trasformava in cassapanche, tavoli, sedie meravigliose. Quindi questa cosa ce l'ho un po' dentro e mi permette di non abbattermi mai. Quando arrivo al punto dove capisco che quella cosa lì non funziona più, io già ne sto costruendo un'altra. Quindi lì non mi sono arreso per poco. Poi in realtà ero già nella fase di costruzione, mi ero buttato sulle web radio, quindi avevo fatto corsi di digital marketing, quindi mi ero proprio spostato completamente dal club ad una cosa un po' più manageriale.
Ok. Tra l'altro, questa cosa io non te l'ho mai detta, il tuo consiglio, cioè da questo discorso capisco che una cosa, quando le cose non vanno come tu desideri, l'importante è fare, cioè cercare di avere... Di non perdere gli stimoli, immagino.
Ti aggiungo un altro pezzo. In quel periodo in cui appunto c'era un po' di oscurità, ho letto un libro che adesso non mi ricordo come si intitola, però molto bello. Il libro parlava di come in realtà era un libro stupido, era una favola, che però ovviamente aveva tutto un significato particolare, che era: tu il lavoro lo devi cercare quando ce l'hai, non quando non ce l'hai. Questa è secondo me, il più grande consiglio che io mi sento di dare anche a qualsiasi persona di qualsiasi età. Cioè il lavoro va cercato quando uno ce l'ha. Cioè devi sempre avere in tasca un plan B, un piano B. Cioè non puoi rimanere col sedere scoperto, mai. Cioè, primo. E seconda cosa, non è solo una questione di posto di lavoro, è una questione perché questa cosa ti fa ambire al prossimo step. Quindi io oggi sono qua, sono il direttore di una radio, dico vabbè, sono arrivato. No, io non sono arrivato, io comunque ho degli altri sogni e ci lavoro ogni giorno per far sì che questi sogni poi si realizzino. non mi chiedere quali sono, non te li dirò mai.
Ce n'è uno di questi che si può raccontare? Scusa, no, non posso chiedere. Dimmi solo se sono professionali o magari non hanno nulla a che fare con il tuo lavoro, magari a trasferirsi a Copacabana e aprire un ciringhito.
Purtroppo morirò con la radio in mano. No, riguardano sempre il nostro mondo. Io vivo per la radio, cioè è proprio una cosa che è dentro di me, il primo pensiero della mattina e l'ultimo della sera.
Che questo posso,
un ultimo che non finisce mai.
Questo posso testimoniarlo, perché Daniele, dovete sapere che ascolta la radio credo 25 ore su 24 sì. In qualunque giorno, Natale, Capodanno, comunque tu sei lì a controllare, perché tu hai la responsabilità comunque di tutto quello che va in onda. E la domanda che voglio farti è questa: torniamo a parlare di noi conduttori egocentrici e prime donne. Se già è difficile fare il capo, il direttore di un'azienda normalissima di impiegati, figuriamoci gestire persone come noi, di chi fa il mio lavoro, che abbiamo tutti delle ambizioni, abbiamo tutti magari un carattere molto forte, un ego smisurato. Come si fa a tenere insieme una squadra di conduttori?
Ma allora, intanto bisogna amare questo lavoro, bisogna scegliersi la squadra giusta, nel senso che comunque per me l'aspetto umano viene quasi addirittura prima di quello professionale, cioè nella famosa scelta dei provini e delle persone da inserire poi nello staff, io guardo anche tantissimo l'aspetto umano, perché poi ci devi lavorare con queste persone e sono tante le ore che passiamo insieme, non sono poche. Quindi è importante avere poi delle persone gradevoli intorno, no? Quindi non circondarsi di matti. Poi non è sempre possibile, perché a volte i matti sono i geni e quindi quelli vanno gestiti. Il lavoro mio è anche un lavoro molto psicologico, cioè devo capire cosa sta dietro le reazioni di un conduttore, no? Che tipo di problemi ci possono essere, se sono problemi legati, non so, in qualche modo alla diretta, al rapporto con il suo team di lavoro. Quindi cercare. Però questa cosa mi viene da dire che viene un po' risolta se tu fai dei continui meeting. Cioè, nel momento in cui tu fai riunioni con i team di programmi, in qualche modo rimani aggiornato sulla situazione e capisci se ci sono problematiche e le risolvi in tempo reale. Quindi questo già permette, secondo me, di non arrivare proprio pieni allo scontro. E poi ci sono le incognite dovute appunto a cose che accadono nella vita delle persone, quindi lì non dipende da nessuno. Però lì scatta l'aspetto psicologico e umano, per cui riuscire a capire quando una persona non ce la fa, perché non ce la fa, e se è possibile aiutarla o se non vuole essere aiutato. Ecco, c'è anche questo aspetto.
E quando ci sono delle modifiche da fare nel modo di condurre di un conduttore piuttosto che in un programma, qual è il modo giusto per farle notare? Perché lì non vai a criticare, cioè lì non è il direttore di banca che va da una persona che lavora per lui e gli dice: guarda, questa fattura è impostata nel modo sbagliato, dico la prima cosa che mi viene in mente. Tu comunque stai, tra virgolette, giudicando, facendo una critica su delle doti umane, su degli aspetti magari della
personalità. No, non
umane,
io sto facendo una critica sulla performance lavorativa. Quindi tu hai detto una frase, probabilmente questa frase detta in quel modo lì non va bene per il nostro pubblico. Io che sono il guardiano del faro, devo assolutamente dirti, è mio dovere dirti, che quella frase non va bene, ma anche spiegarti perché non va bene e come avresti potuto farla meglio. Quindi questo è il lavoro che a me piace fare. Per cui nel momento in cui io sento qualcosa che non va, cerco di intervenire in tempi rapidi, non faccio passare troppo tempo, cerco di intervenire subito, poi dipende di cosa stiamo parlando, dalla gravità della cosa, però anche nelle cose semplici. Se sento una cosa, per me è una nota stonata, quindi è abbastanza semplice. Poi chi lavora con me poi piano piano sa che anche se arriva un WhatsAppino al volo non è mai una roba da spaventarsi, no? È semplicemente una correzione: guarda che questa cosa è meglio se la dici così, perché è più efficace E lo dico anche per te, perché poi comunichi col nostro pubblico e devi essere più in sync con loro. Se la dici così, funziona 100 volte meglio. Quindi sono una serie di, io li chiamo consigli utili, non è un massacro per dire guarda che hai fatto una roba schifosissima. No, cioè almeno non mi risulta, poi
no,
dimmi
no, assolutamente.
Se...
No, anzi, poi so che qua sembra una leccata grandissima, no, ma la però... voglio dire... Tu, di tutti i direttori con cui ho lavorato, sei l'unico che ti fa la critica se te la deve fare e la fa con dei modi estremamente piacevoli, cioè non ti fa sentire attaccato, però tu sei anche uno che fa un sacco di complimenti quando ci sono da fare.
Beh, ma è sempre il discorso di prima.
Questo secondo me è una cosa non scontata. Ecco.
Allora, a me piace essere sorpreso e se una persona mi sorprende io non riesco a non dirglielo. Cioè, lo so che il bravo manager dovrebbe essere un po' più dritto e fare solo la parte del poliziotto cattivo, ma io non ci riesco, proprio perché vengo dall'artistico e sono un po' più sull'artistico. Quindi, da direttore mi viene a dire, cacchio, ma questa cosa l'hai fatta proprio bene. Cioè, io non ci sarei arrivato a pensarla così. Cioè, quindi, per me quella cosa è giusto dirtela, perché se io te la dico, tu la prossima volta la rifarai ancora così bene, sei invogliato a farla ancora meglio. Se invece io ti mando solo messaggi per le cose sbagliate, a un certo punto non è produttiva questa cosa, perché non c'è mai qual è lo step? Cacchio, mi dice questo è sbagliato, ok, va bene, falla così. Ok, però quando la faccio bene, cioè per migliorare ancora di più quella che faccio bene, perché non me la dici? E quindi invece è importante dirla, cacchio, questa era bella. Poi dalle cose, molte volte, dalle cose che sento che dite voi alla radio, voi di R101, perché gli altri non... No, scherzo. Comunque, in linea di massima, voi DJ della radio...
Noi, che diciamo un sacco di fesserie dalla mattina esatto. alla sera.
Però, quando esce quella cosa lì, a me stimola. Cioè, se c'è una cosa creativa che sento bella... partono i correlati da me, in qualche modo arriva l'input e mi vengono nuove idee, quindi devo prendere nota, devo fare, per cui non posso fare a meno di ringraziare la persona che in qualche modo ha stimolato la mia creatività, e così funziona, è una centrifuga.
Senti, per compensare non posso non chiederti, non ti chiedo il nome della persona a cui l'hai fatto, però il più grande mazzo che tu abbia mai fatto nella tua carriera da direttore a qualcuno?
Le parolacce.
Ok.
Le parolacce sono una roba che io detesto profondamente, cioè perché è proprio la cosa più becera, più low, capito? Più bassa che si possa fare. Quindi oltre al fatto che appunto, cioè, insomma, poi sulla nostra radio, cioè R101 è una radio proprio ascoltata da famiglia, cioè famiglia con bambini in macchina, quindi cioè io... penso che abbiamo una responsabilità in quel caso. Poi loro magari le dicono davanti ai loro bambini, non c'è problema, ma non sarò mai io complice e responsabile di questa cosa. Purtroppo le canzoni sono piene di parolacce, però quelle sono, tra virgolette, licenze poetiche certo. che si prende un cantante. Altra cosa è in un discorso farcirlo di parolacce gratuite o battute con parolaccia giusto per far ridere. Per carità, è lecito su radio o su piattaforme indirizzate a quel tipo di pubblico, non su una radio generalista, target più femminile e famiglie con bambini come la nostra, ecco.
Mi ha incuriosito la cosa che dicevi sulle canzoni che contengono le parolacce. Tantissime volte chi ascolta la radio si lamenta e dice ma perché una radio passa la versione censurata? Possiamo dire con grande certezza che spesso non è neanche una scelta della radio, ma spesso vengono fatte le versioni apposte e sì, sono sì. già così. Anche ci perché sono... se non sbaglio in molti paesi del mondo anglosassoni alcune sì, parolacce sì. sono l'equivalente della nostra bestemmia, per dire che quindi sì. non possono assolutamente passare, è corretto?
Assolutamente sì, quando esistono le clean version anche delle canzoni internazionali, noi tendenzialmente privilegiamo la clean version. Per quanto riguarda gli italiani, purtroppo mi viene da dire un po' perché capiamo le parole, quindi senti che sulla clean cioè, manca qualcosa, quindi certo. non sono fatte ancora benissimo, ecco, non tutte. Alcune sì, la maggior parte non sono fatte, alcune proprio non le fanno. perché ai cantanti non gliene frega niente, l'hanno pensata così, per loro la storia finisce lì, quindi tu la metti o non la metti, cavoli tuoi. Nei paesi anglosassoni invece il lavoro, diciamo, della radio viene dai cantanti un po' più rispettato, io dico, per cui tu sai che se vuoi passare su una radio a target adulto con bambini, ascoltatori di famiglie con bambini a bordo macchina, difficilmente ti metteranno un disco pieno di fuck, 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 per non dire altre parole.
Certo.
E gli inglesi, come gli americani, insomma il pubblico, i cantanti anglosassoni da sempre fanno le clean version per le radio. Questa cosa nel nostro paese è poco diffusa, proprio poco diffusa per quanto riguarda i cantanti italiani.
Mi faceva molto ridere, noi non abbiamo passato quella, però diciamo per un certo periodo dopo Sanremo, credo di 2 anni fa, girava la versione del pezzo oddio, adesso non mi viene il nome, della rappresentante di lista.
Sì.
Censurato, che quindi diceva con le mani, con le mani, con le mani, cioè era praticamente solo con le mani per non dire quella parola lì, con la
culo,
esatto, esatto, che però forse diceva dai va, forse inizia a essere una censura un po' too much.
Quello esatto, quello sicuramente è too much. E poi insomma diciamo che un po' partendo da quella siamo arrivati un po' a un'esagerazione, perché poi ci sono delle canzoni, mi viene in mente anche tutto il mondo della trap, che vabbè, noi non siamo la radio giusta per quel tipo di musica, però alcune di quelle canzoni sono abbastanza complicate da mettere in onda in una radio per linguaggio, testi, eccetera. Cioè una radio intendo certo, come la nostra, ecco. Poi altre radio se ne fregano, giustamente, perché magari hanno un target di ascoltatori che se ne frega la parolaccia, cioè.
Chiaro. Andiamo per un attimo all'estero. Ci sono delle radio o dei conduttori esteri, quindi usciamo dall'Italia, non parliamo dei competitor, che ti ispirano, che ti piace ascoltare?
Vabbè, io non l'ho mai negato, sono un fan super accanito delle radio inglesi. Cioè per me la radio è inglese. Cioè le radio americane, per carità, chapeau, però non sono mai stato un fan della radiofonia americana. In parte sì, forse negli anni 90, però diciamo che dai 2000, da metà dei 2000 in poi gli anglosassoni hanno conquistato il mio cuore e devo dire che le radio inglesi sono proprio belle, tutte, da quelle pubbliche, quindi le BBC, fino ai gruppi privati, insomma io ho un amore inesauribile per il gruppo Global e quindi per Capital FM, che è la radio più teen loro, per Art, che è quella anche un po' più simile a 101 come target, per Smooth, che è una radio di musica oldies molto molto bella, per Radio X, che è la loro radio rock, insomma hanno delle radio molto profilate e molto belle, mi piace proprio. Sono tutte radio comunque impattanti, quando le ascolti hai proprio la sensazione che cavolo, a ogni canzone succeda sempre qualcosa di pazzesco. Cioè è una cosa che, non so, io non sento più nelle radio americane, o la sento molto attenuata. Questa cosa, le inglesi sono veramente molto più, io le chiamo orgogliose, proud to be.
Sì. E invece per quanto invece riguarda molto bello, devo dire, parliamo un attimo di dati d'ascolto, nel senso che chiaramente tutte le radio sono più o meno ascoltate e la tua figura insieme all'editore è anche colui che deve decidere quando è il momento di spostare un programma, farlo proseguire, fermarlo. Immagino che i tempi siano anche molto dilatati, perché una cosa che molti non sanno è che i dati d'ascolto della radio non sono immediati come quelli della televisione, che tu domani mattina sai come è andato un programma che non da stasera.
Purtroppo no.
Quindi come ti comporti di fronte a tutto questo bel mare magnum dei dati d'ascolto?
Mi comporto? Mi comporto come si comportano tutti, cioè nel senso li analizziamo. Fondamentalmente quelli che vengono presi più in considerazione sono i dati annuali, perché almeno hanno un bacino un po' più ampio, perché ricordiamolo per chi non lo sapesse, i dati arrivano dati trimestrali che sono privati, cioè ogni radio conosce solo i suoi, poi arrivano i semestri, quindi sono due bimestri accorpati, il dato semestrale, quello viene pubblicato, quindi viene reso noto al pubblico, e quindi lì una prima analisi la si fa, perché si vede proprio la metà del campione, e poi a fine anno. Quelli di fine anno, i volumi li vedi a marzo, quindi insomma diciamo che ci vuole un anno e tre mesi prima di vedere il risultato di un lavoro. Questi abbiamo e questi al momento ci teniamo. Ci sono ovviamente spazi di miglioramento, ma questo lo decideranno gli editori al tavolo preposto per queste cose. Io mi limito ad analizzare quello che oggi ci restituisce l'indagine, quindi i valori che il nostro reparto marketing e analisi ci fornisce.
Chiedo ai fantastici ragazzi che lavorano con me a questo podcast se hanno una domanda per te, perché noi verso la fine di ogni puntata gli chiediamo di farti una domanda. Prima però volevo chiederti una domanda piuttosto ricorrente, mi piace sempre fare agli ospiti: una tua passione che nessuno conosce, che si discosta dal mondo della radio?
La storia.
Wow, ok.
La storia è sempre figlio del restauratore di mobili antichi, quindi a me piace andare per castelli. Mi piacciono i castelli, quindi cioè, se vado in una città, la prima cosa che visito, se c'è, è un castello.
Ce ne consigli uno, è il più bello che tu abbia mai visto?
Versailles.
Ok.
Cioè, sono stato a Versailles 4 volte e non vedo l'ora di tornarci. Cioè, è proprio una, non lo so, è una cosa che non mi stancherei mai di starci.
Ok. Oltre che la mia Liguria, per usare una città.
Liguria forever, Noli forever.
Noli che peraltro, pensa, io e Gian, che è uno dei miei più cari amici, detto Duccio, produttore esecutivo di questo podcast, insomma, dove passiamo anche noi praticamente le nostre estati tra amici.
E allora ci vedremo lì.
Fa ridere, perché tu immaginati io quest'estate con i miei amici a fare le peggio cose al mare e incontro Dani sul lungomare. Cosa
vedrai,
stai facendo?
Vedrai.
Beh, Noli che però è una città estremamente storica, che ha un sacco di cose belle da
e
vedere.
E al castello.
E al castello, vedi quindi che tutto torna. Ragazzi, avete una domanda per Daniele? Prego.
Sì, se nella tua carriera prima o anche durante l'esperienza da direttore ti è mai capitato di sottovalutare un artista, una canzone, soprattutto una canzone che sapevi sarebbe passata, però non gli davi magari tanto...
Sì, ma
è partita diventata una vera e propria.
Allora, sì, nel senso che cioè che no, che quasi sempre, no, per fortuna no, però può capitare, non siamo infallibili, quindi ci sono delle canzoni che magari arrivano, hanno dei suoni un po' particolari, strani, quindi inizialmente io penso sempre al nostro target di riferimento e quindi dico "ma questa cosa qua forse al nostro pubblico un po' può disturbare". Quindi magari parto prudente, no? E quindi dico, ma non lo so, vediamo, parcheggiamola lì un attimo. Però poi arrivano i music test. Quindi se sono incerto su una cosa, dico, va bene, testiamola. Cioè non mi fido di quello che arriva addosso a me, no? Cioè non mi basta, non è che non mi fido. Magari mai arriva un feedback negativo. Poi una cosa che non faccio mai, e raccomando, ma immagino, insomma, chi fa il mio lavoro faccia così, è di ascoltare la canzone una sola volta. Cioè le canzoni vanno ascoltate in loop più e più volte e anche a distanza di giorni, perché io oggi potrei avere le scatole girate per mille motivi e quindi non è magari il momento giusto per farmi ascoltare una canzone. Purtroppo l'appuntamento col discografico è oggi, il discografico arriva, me la fa sentire oggi e io l'ascolto con le scatole girate per altri motivi, per cui magari non sono nel mood giusto per recepire quel disco. Per cui io sono ormai abituato molto, in maniera molto democristiana, a dire sì, mi prendo del tempo, lo risento poi con calma e quindi magari il giorno dopo che mi è passata la rogna me lo rimetto in loop 5-6 volte e da lì vedo cosa mi arriva sulla pelle. Se non sono convinto dico va bene, magari aspettiamo, mettiamolo in test, vediamo cosa ci restituisce il focus group e poi decidiamo, punto. Cioè non sono il monarca assoluto che ha la scienza infusa.
È una canzone che proprio ti ha spiazzato? Cioè, se c'è.
Ma no, sai che non ci sono, nel senso che comunque a me la musica piace. Io non sono di quelli che dice ah ma cavolo, la musica degli anni 80 era più bella di quella di oggi, quelle robe lì da vecchio, io proprio ho l'allergia ai paragoni. Cioè per me non esistono i paragoni, esistono le epoche. Dove siamo nel 2023? Perfetto. Cioè qual è il meglio della musica del 2023? Questa. Punto. Cioè non c'è storia. Cioè non puoi paragonare. È come dire, ah beh cavolo, però quando c'era il fax, vuoi mettere il fax con WhatsApp di oggi? Ma chi è il matto che fa un paragone del genere? Cioè è follia. È chiaro che le cose sono cambiate. Sono cambiati i suoni, sono cambiati gli artisti, è cambiato il mondo. Cioè non si possono paragonare epoche che non sono paragonabili. Quindi io vivo nel presente, poi sento una canzone storica, mi vengono in mente periodi bellissimi o bruttissimi della mia vita, certo mi suscita delle emozioni diverse da un disco del presente, ma perché io ho vissuto anche l'altro, ma per chi non ha vissuto l'altro, quell'altro disco non significa nulla o poco più di nulla. Quindi massimo rispetto per tutti i target, tutte le epoche, tutte le canzoni.
Grazie mille Duccio per queste domande. E prima di chiudere questa puntata, tra poco ti faccio la domanda che ti ha lasciato l'ospite della puntata precedente, poi ne lascerai anche una tu per chi ci verrà a trovare la prossima settimana. Vorrei dire una cosa, no? Io non ne abbiamo mai parlato di questa cosa da che lavoriamo insieme, però mi fa piacere dirla. La prima volta che io mi proposi ufficialmente per poter lavorare per la tua radio, io credo di aver avuto tipo 16 anni, no? Io mi ricordo una tua mail bellissima, che però ai tempi chiaramente mi fece rimanere male perché era un no, tu mi scrissi non è ancora il momento, no? Però era il famoso no provvisorio, perché poi è successo che adesso non so bravo con la matematica, qualche anno dopo è successo che abbiamo iniziato a lavorare insieme. Quindi visto che prima ti ho chiesto di raccontarmi, mi raccontavi della tua nonna, quindi immagino di una tua mentore che ti ha insegnato molto, ti ha dato tanti consigli. Ti chiedo di dare tu un consiglio a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che sognano di fare la radio nella propria vita, magari non ce l'hanno ancora fatta, stanno ricevendo tanti no e tante porte chiuse in faccia.
Ma guarda, i consigli sembrano banali, però poi alla fine sono sempre gli stessi. Cioè serve un obiettivo. Un obiettivo, devi avere un obiettivo. Cioè se tu hai un obiettivo, cioè fai di tutto per raggiungerlo. Dove fai di tutto significa studiare, prepararsi, cioè non andare improvvisati verso l'obiettivo. Non si va improvvisati verso l'obiettivo. Cioè se io ho un obiettivo devo avere tutte le skills per potermi presentare e dire oh, ma io ce le ho tutte, io questo obiettivo me lo sono meritato. Cioè l'obiettivo non si raggiunge semplicemente dicendo ah voglio arrivare lì e quindi sono lì. Non sei lì. Per arrivare lì ci sono una serie di step. Quindi calcolare il percorso. Cioè se tu hai un obiettivo nella testa devi essere in grado di calcolare da solo o facendoti aiutare da qualcuno che magari il percorso l'ha già fatto quali sono gli step per arrivare lì. Cioè se voglio arrivare a diventare Presidente della Repubblica, quali sono gli step per fare il Presidente della Repubblica? Qualcuno mi dovrà aiutare, perché io non li so partendo da giovane, no? Quindi devo trovare le persone giuste, che mi danno i consigli giusti e che mi dicano quali sono gli step. E devo, in maniera molto onesta e senza arrendermi, fare uno step per volta. Cioè, aiutato e fidandomi delle persone che ci tengono. Quindi, poi scontrandosi anche con la realtà, con degli imprevisti, perché non è tutto così calcolabile, però già avere nella testa qual è il percorso per arrivare al tuo obiettivo che vuoi, è già parte del successo per arrivarci. Perché se tu cominci a dire, sì, voglio fare questo lavoro, però mi va bene qualsiasi radio, mi va bene qualsiasi fascia, mi va bene qualsiasi programma, mi va bene qualsiasi cosa, non c'è l'obiettivo. È difficile da raggiungere così, difficilissimo. Soprattutto oggi, dove le cose sono ancora più misurabili, ancora più settoriali, ancora più verticali, serve un obiettivo e serve un percorso per arrivarci.
E chiudiamo questa puntata con la domanda dell'ospite della puntata precedente, poi ne lascerai una tu per chi ci verrà a trovare la prossima settimana.
Mi dici anche chi è l'ospite?
Non ti posso dire chi è, lo scopriamo insieme e tu non saprai a chi la farai per la prossima settimana. Se potessi cambiare una cosa del tuo passato, che cosa sarebbe?
No, io non voglio cambiare niente. Anzi, cioè, i periodi bui io me li voglio ricordare ogni giorno. Cioè, le cose brutte io me le voglio ricordare ogni giorno, perché è l'unico modo per non rifare gli errori e ricordarseli. Quindi non voglio cambiare niente, né quelle belle che sono stato felice di aver vissuto, né tantomeno quelle brutte, perché se me le dimentico rischio di rifare gli stessi errori. Quindi non voglio dimenticare niente, non voglio cambiare nulla. E devo dire che sono stato anche fortunato, perché ho trovato una donna che ho sposato in età anche giovane e con la quale ho la fortuna di stare ancora, che mi supporta e soprattutto sopporta. Quindi sono stato fortunato anche dal lato proprio personale, perché anche questo è parte del successo di una persona, secondo me. Cioè avere comunque una stabilità familiare, avere una persona che ti consiglia, che ti guida, che ti riporta coi piedi per terra quando le cose partono e decolli improvvisamente. E questo serve tutto. Quindi no, io non voglio cambiare proprio niente.
Dani, ti ringrazio perché è stato un grande onore essere il tuo stagista per un giorno.
Guarda, quale stagista?
Spero sia andata bene.
No, questo me lo devi dire tu.
No. Noi ci siamo divertiti, è stato veramente molto utile, molto formativo, perciò grazie di cuore, facciamo un grande applauso a Daniele Tognacca, il direttore di R101, lo stagista podcast.
E
Wiwa!
Grazie Phil, grazie a tutti.